Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombi e cambiava lute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: Quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli, infatti, sapeva quello che c'è in ogni uomo.
I brani che abbiamo ascoltato oggi in realtà sono straordinariamente affascinanti, belli, provocatori, ma nello stesso tempo difficili da approfondire, da proporre a noi per una lettura, per una possibilità di leggere meglio la nostra vita credente, contestualizzandola nel momento storico in cui noi cittadini di questo mondo, di questo tempo, stiamo vivendo. Sarebbe fin troppo semplice ovviamente, giudicare i mercanti dei templi, e sarebbe fin troppo semplice gridare a chi ha trasformato la casa di suo padre in una spelunga di ladri, e approfittare di questo grido coraggioso e violento del maestro per criticare quello che la religione oggi, in questo momento preciso dell'umanità, sta diventando. Sta diventando commercio a tutti i livelli. È fin troppo chiaro, fin troppo evidente che in qualsiasi latitudine oggi ci muoviamo, ce ne rendiamo conto che la religione è diventata uno strumento di potere, come sempre lo è stato, ma oggi in maniera evidente e senza alcuna decenza, nelle mani di chi, approfittando della fede o della proposta di fede, tenta di dominare sugli altri, di schiacciare gli altri, di creare separazioni. E badate bene, non parlo soltanto degli integralismi diffusi o dei fanatismi che sono presenti in maniera esasperata in tutte le religioni. Tra indù e musulmani c'è lotta, tra musulmani e mondo occidentale c'è lotta. Non mi rivolgo soltanto a quelle frange integraliste che fanno notizia quotidianamente anche proponendo violenza, ma perfino in casa nostra, perché anche nel cattolicesimo di oggi c'è una forma di, come c'era stata nel Medioevo, di esasperato integralismo, di chi presuppone una forma di superiorità del cristianesimo sulle altre religioni, e entrando in conflitto solo con l'affermazione del principio, con la differenza. Fermo restando che comunicare il Vangelo e portarlo il Vangelo, annunciarlo il Vangelo, certo presuppone in colui che l'annuncia la sua verità, che è coerente con quello che crede, ma anche il rispetto della differenza. Comunicare non è imporre. Comunicare il Vangelo significa proporlo, che è cosa ben diversa. Proporlo significa mettersi con la propria verità che uno ritiene essere assoluta e assolutamente incontestabile, però nel gioco delle verità altrui, in contesto con le altre verità, scambiando la vita, non contrapponendo la vita. E questo ti mette in grado di capire che non puoi essere integralista, se la parola vuol significare o così o niente, ma ti mette nella ricerca dell'altro, per dirti all'altro, per raccontarti all'altro. Ovviamente ritengo che quando in questo contesto sentiamo la parola del Maestro che dice avete trasformato la casa di mio padre in una spelunga di ladri, sarebbe immediato fare un riferimento e una lettura a questo contesto storico e trovare ladri di Dio a destra e a sinistra per approfittare di Dio per il proprio potere, per il proprio tornaconto, per i propri spazi politici, culturali, per l'affermazione delle proprie identità. Ma non voglio entrare in quest'ambito, né d'altronde mi pare che in questo momento sia l'unico ambito che a volte, benché sia presente, diventa quasi alibi di un altro spazio che ci riguarda e nel quale noi rischiamo di essere commercianti, truffaldini, furfanti nella casa di Dio. Ed è ovvio che si deve gridare la responsabilità del clero di tutte le religioni riguardo all'uso inadeguato e offensivo che si fa della fede per dominare il mondo, quanto ugualmente bisogna fare il proprio esame di coscienza in ragione del nostro patrimonio credente, della nostra fede, là dove noi, affermando, come ha detto il libro dell'Esodo, che non avremo altro Dio al di fuori di Lui, in realtà fingiamo, in realtà mentiamo, in realtà truffiamo la verità alla quale diciamo di aderire, pensando ad altro. Certo, è comodo, credo che sia anche diretto dire che i templi di tutte le religioni sono pieni di uomini che hanno approfittato di Dio a proprio vantaggio. E non è una critica facilona pensare che forse coloro che sono investiti di autorità in ragione di Dio dovrebbero essere i primi a portare testimonianza, a portare esempio e riuscire concretamente a leggere la parola del Signore come parola di liberazione. È ovvio che i preti di tutte le religioni si dovrebbero comportare bene e dovrebbero essere i primi, ma è troppo comodo per me credente chiudere il discorso parlando dei mercanti riguardo ai clero delle diverse religioni. Pure tu puoi essere un mercante nel Tempio, anche tu. Avete sentito quello che Paolo ha detto nella seconda lettura? Paolo ha detto nella seconda lettura che mentre i giudei cercano i miracoli e i pagani cercano la sapienza, noi affermiamo e gridiamo Cristo risorto, morto e risorto per noi. Questa è la nostra prospettiva. E Gesù stesso, mentre cacciava i mercanti dal Tempio, gridava: l'unico segno che io vi darò è che voi distruggerete questo Tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. Ovviamente parlava, dice il Vangelo, del tempio del suo corpo. L'unico segno che io vi darò è la mia resurrezione. Voi cercate segni. Beh, forse incominciamo a capire che la proposta di Gesù è una proposta affascinante e terribile, perché da un lato mette in moto dentro di te il meccanismo della speranza, la sprigiona in una vita che ti dà significato oltre la vita, in una vita che in Lui prende coscienza, corpo, significato, perché la illumina di resurrezione, ma dall'altro ti sveste da quella fede protezionistica, da quella fede calcolo che cerca Dio soltanto per convenienza. E in altri termini, miracolo e sapienza, che pure sono parte integrali della nostra fede, devono essere accessorie, secondarie rispetto alla ricerca dell'assoluto che è la resurrezione. Parliamoci chiaro chiaro. Se tu cercassi Dio perché stai poco bene e vuoi essere guarito, se tu cercassi Dio perché vuoi trovare un'idea di significato, come dire, piacevole, rassicurante sulla tua esistenza, che pure è giustificato, se tu cercassi Dio per moltiplicare pani e pesci, o comunque per dare una parola di tenerezza alla tua esistenza e basta, solo quello, sarebbe miracolo e filosofia, sarebbe prodigio e come dire, ricerca di parola consolatoria, ma non sarebbe speranza, o perlomeno non sarebbe la speranza definitiva. E la speranza definitiva sta nel fatto che io morirò e non posso negarmi la morte, benché io la debba combattere, perché ci sta. Mi prendo la responsabilità di gridare: non solo io vivo, ma io morirò. Ed è quella realtà, la morte, che giudica la mia esistenza e mi dice: in ragione della morte, dal momento che io muoio, chi sono? E solo una parola di speranza ultima può essere, riguardo a quello che Gesù Cristo ci dice, il motivo per leggere diversa la nostra vita. Perché con la morte la vita non è tolta, ma è trasformata. Ed è trasformata in ragione non di una vita apparente, ma di una sostanza. La resurrezione della mia carne. Con questa mia pelle, dice Giobbe, io vedrò Dio, io lo vedrò io stesso e lo contemplerò non più da straniero. Io lo vedrò. Ma voi capite bene che siccome questo è fondamento della nostra vita, la prospettiva della vita cambia. Che dal momento che io affermo come significato ultimo che non morirò, cambia tutto. E dopo tenteremo di capire cosa cambia anche dal punto di vista della decisione storica in cui io vivo. Ma nel frattempo permettetemi di fare una sottolineatura. Se il miracolo e la sapienza diventano secondi alla speranza, cambia tutto il mio rapporto con Dio e con gli uomini credenti. Se il miracolo cambia, nessuno si scandalizza. Conta meno Padre Pio di Madre Teresa. Conta meno. Lo cerco di meno Padre Pio rispetto a cercare Madre Teresa. Perché io Padre Pio lo cerco per il miracolo attuale. Madre Teresa io la cerco per la trasformazione della qualità della mia vita. E fin quanto nella mia mentalità trionfa, fermo restando che è legittimo che la Chiesa l'accetti tutte e due, ma nella mia mentalità trionfa Padre Pio e io non penso poco a Madre Teresa, vuol dire che la resurrezione in qualche modo l'ho messa in secondo piano. Non so se è stato chiaro il paragone, e che non ce l'ho con Padre Pio, ma la realtà è quella. Fatto sta che nel nostro tempo va sempre più esaltandosi il ruolo di Padre Pio e si impoverisce sempre di più il ruolo di San Francesco d'Assisi. E le chiese sono piene là dove ci stanno i miracoli e sono vuote là dove si contempla e si vuole contemplare il sacro per quello che il sacro è. Eppure lui l'ha detto: non vi sarà dato nessun segno se non il segno di resurrezione. Anzi, c'è un assurdo: nella misura in cui io vengo accontentato, credo, nella misura in cui vengo visitato dalla sofferenza, scappo e dico: perché? E vai a costruire con l'architetto Piana i grandi ambiti dove accogliere i pellegrini che si muovono, dove non c'è bisogno invece di grandi spazi per accogliere coloro che vogliono pregare e vogliono incontrare Dio e riuscire a dire, malgrado il loro dolore: io credo in te, comunque credo in te e mi fido di te e so che tu sei dalla mia parte. Questa è la speranza. Questa è la speranza. La speranza di sapere che lui è dalla mia parte, che cambia anche la prospettiva della vita. La mercificazione del sacro non è colpa del tempo, perché ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. E se oggi gli uomini non credono più in Occidente, perché questo è un dato, perché il 90% della popolazione europea pensa ad altro, non è colpa di un mondo che si è secolarizzato, è diventato pagano, ma perché la religione che è stata proposta è una religione del miracolo che non sempre funziona, e non una religione della speranza che funzionerebbe anche quando il miracolo non arriva. Perché la fede che la gente ha avuto fino adesso è quella che man mano che la mentalità del mondo si trasformava in mentalità di profitto, di calcolo, che man mano che veniva a svilirsi il criterio del rapporto con Dio come rapporto di libertà e finiva per essere rapporto commerciale, qualora nelle mie mani Dio non mi lasciava niente, io escludevo Dio. E noi invece che andare alla ricerca della tenerezza di un Dio che ci ama, che ci sta vicino, che ci accarezza con la sua presenza, ancora andiamo a cercare il miracolo e la sapienza. E la teologia cattolica fa di tutto per dialogare con parole difficili con quelli che con filosofia e sapienza tengono i conti, creando una sorta di elitaria aristocratica casta che ragiona di Dio, e al popolo è lasciato le briciole di andare a cercare i miracoli per accontentarsi di quello che è il pane che perisce e non di quello che dura per la vita eterna. Noi abbiamo bisogno di Dio. In questa società noi abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo bisogno, cioè, di un Dio che ci ridia speranza, soprattutto in un tempo in cui né le filosofie, né le ideologie, né la politica riescono più a dare speranza agli uomini. Nel momento in cui sono caduti i muri, sono fallite le ideologie, la politica è diventata a uso e consumo di chi la fa, sono finiti i tempi delle speranze umane. Noi abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di un Dio che ci insegni il mestiere di uomini, che ci insegni a riappropriarci della speranza. E credo che sia ancora più provocatorio affermare che i nostri tempi hanno più bisogno di speranza che di fede. Più speranza che di fede. E questo lo vedo nelle periferie del mondo che ho visitato e che voi avete avuto modo di toccare con la vostra esperienza. Se vai in India ti rendi conto di quanta speranza c'è necessità tra quelli che muoiono agli angoli delle strade. Ma credete che sia meno speranza dei nostri ragazzi delle periferie, di tutte le grandi città, che stanno chiedendo un significato al loro proprio futuro, alla propria identità? In Francia come in Spagna, in Italia come in Germania, cercare speranza. Abbiamo bisogno di Dio che ristabilisca le regole della libertà tra gli uomini. Abbiamo bisogno di un Dio che ci insegni che c'è un cielo e una terra. Abbiamo bisogno di un Dio che ci ricordi ancora, se qualcuno l'abbia dimenticato, che uccidere è reato, che rubare è reato, che tradire è reato, che frodare è reato. I 10 comandamenti stanno là. Abbiamo bisogno di uno che ci ricordi che non c'è altro Dio al di fuori di lui, e che l'economia non è Dio, e che il profitto non è Dio, che il proprio successo economico non è Dio, che l'affermazione del proprio potere non è Dio. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Abbiamo bisogno di un Dio che ridoni speranza. E dal momento che noi abbiamo deciso che Dio è morto a mezzogiorno e che la nostra cultura e la nostra libertà dipendeva da uccidere Dio, uccidendo Lui abbiamo ucciso l'uomo e l'abbiamo massacrato, togliendogli la speranza. Ecco perché era difficile questa pagina, perché è troppo semplice dire i mercanti nel Tempio sono i preti di tutti i tempi. E noi faremo la nostra parte e faremo i nostri esami di coscienza. Ma i mercanti di tutti i tempi sono quelli che cercano da Dio la propria convenienza e non il riscatto, non la speranza. Abbiamo bisogno di Dio, perché mi verrebbe da dire come Diogene, perché abbiamo bisogno dell'uomo. Perché abbiamo bisogno dell'uomo. Io cerco lui perché voglio cercare l'uomo. Lo cerco e lo cerco nella sua interezza e nella capacità di riappropriarsi di un sogno che l'umanità, uomini coraggiosamente impegnati nella ricerca di sé, nella ricerca di sé, abbiano il coraggio di trovare parole di speranza in un tempo disperato. Riappropriamoci della nostra fede, crediamo a Dio, tu ci sei, e ci accorgeremo che più crediamo a Lui, tu ci sei, sentiremo più la forza di noi stessi. Ci siamo anche noi, ci siamo e ci saremo, benché la morte.